Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
Difficile non restare impressionati dalla forza del Vangelo che oggi è stato proclamato e nello stesso tempo dalla sua assoluta chiarezza. È difficile non restare suggestionati, provocati da Gesù che dice guai a chi scandalizza, dove per scandalo si intende nella parola, nella interpretazione del suono, qualcosa che è d'inciampo rispetto al giusto cammino, all'interpretazione della mia vita, turbare come se fosse un sasso causato nella terra per mettere in ciampo al mio piede, dando una scossa negativa che mi sposta a tal punto da impedirmi il retto cammino. Uno scandalo che a maggior ragione è grave quando offende i piccoli. E per piccoli ovviamente immediatamente ci sovviene la realtà e l'immagine di quelli che sono i bambini. Una parola attualissima in un tempo in cui i nostri bambini sono doppiamente vittime di scandali. Gli scandali del benessere e gli scandali dei soprusi. Perché c'è anche uno scandalo nell'eccessiva abbondanza messa sulle spalle nella vita dei bambini, nella loro capacità ricettiva in assoluto, gli è tolta nel momento in cui gli è dato tutto la libertà di sognare. Ed è uno scandalo perché offende la crescita, quando per un malato amore noi soddisfiamo tutte le loro richieste, anche le più capricciose, soltanto per sopperire attraverso le cose alla necessità di essere noi con loro. E noi attraverso quella richiesta soddisfatta pensiamo di aver risolto il nostro problema educativo, il nostro rapporto con loro. Cioè pensiamo che più che il nostro affetto, la nostra parola, la nostra presenza, la nostra pazienza, il nostro stare per terra con loro, cioè al loro livello, basti colmare quella nostra assenza di cose. E più manchiamo noi e più li riempiamo di cose, più la vita dei nostri bambini è resa materia più che sostanza, è più privata del progetto. E così li scandalizziamo, cioè impediamo a loro di crescere. Poi c'è l'altra contrapposizione rispetto all'innocenza violata oggi, no? Oggi i bambini trovano anche negli atteggiamenti che noi riteniamo più innocenti invece un atteggiamento di offesa della loro tenerezza e della loro trasparenza. Le nostre parole, le immagini che offriamo, la testimonianza dei nostri rapporti. Quando eravamo bambini, se due adulti dovevano dire una cosa più delicata, più riservata e venire un bambino, dicevano zitti, ci stanno le carte bianche. Oggi non c'è nessun rispetto dell'innocenza. Le parole che sono trasmesse dai media, le parole che noi usiamo nella nostra casa, gli atteggiamenti e gli stili di vita che noi abbiamo sono offensivi della tenerezza, per cui fondamentalmente obblighiamo i bambini a crescere prima del tempo, a essere vecchi benché nella carne giovane, e il nostro modo di fare, che vuole in qualche maniera giustificare una presunta libertà, perché c'è stato detto che più cose si dicono più le persone crescono, offende fondamentalmente il tempo che è dato per la maturazione. Ancora di più, senza andare a scendere nei dettagli, questo nostro tempo che mette al centro delle nostre attenzioni i bambini, per cui la moda, il commercio, la produzione ha trovato un mercato facile nei bambini perché vanno accontentati, dall'altro ha trovato anche un altro tipo di mercato, il mercato della trasgressione mentale, dello sfruttamento del bambino, anche dal punto di vista della volgarità, dell'uso più bieco e più terribile del bambino. E così ci sono bambini seviziati, bambini usati, bambini maltrattati, bambini che vengono strumentalizzati, vengono resi schiavi del lavoro, della merce. E queste sono cose che ci trovano tutti consenzienti nel fare una diga. Ma badate bene che c'è un altro uso dei bambini che si insinua anche nelle nostre case. Quando le coppie sono in crisi, vengono usati come arma di guerra l'uno contro l'altro, e i genitori, per poter realizzare il proprio scopo, approfittano dei figli per poter in qualche maniera usare un'arma di ricatto contro il partner. Non è meno grave di una sevizia data a un bambino, non è meno grave. Guai a chi scandalizzerà uno di questi piccoli. E badate bene che il bambino che è usato, seviziato, strumentalizzato, offeso nella propria dignità, è il mondo intero che ne soffre. Ovviamente la pagina del Vangelo di oggi ci porta a riflettere su quante contraddizioni ci sono nella nostra vita e come un mondo dovrebbe recuperare invece la innocenza dell'infanzia, la trasparenza del bambino, che dovrebbe essere conservato indipendentemente dall'età, anche negli uomini adulti. E io sono convinto che se un uomo adulto conserva dentro di sé la trasparenza di un bambino, non solo non farà mai male ad un altro innocente, ma guarderà gli occhi con il mondo con un occhio di chiarezza, di luce, che gli impedisce di essere offeso nella propria dignità e gli permette invece di avere il coraggio di continuare a sognare anche a 100 anni. Ma se questo è un fatto che riguarda il mondo dell'infanzia, io credo però che nelle parole di Gesù ci sia qualche cosa d'altro. C'è quello: guai a chi scandalizza uno dei miei piccoli, dice, tenendo presente che il termine in questo caso piccolo sta a significare non solo chi nell'età è piccolo, ma chi è piccolo nella società, chi è piccolo all'interno del sistema produttivo, chi è piccolo nel sistema valoriale, non della certezza della valorialità che è quella della persona umana in quanto tale, ma nel sistema valoriale che dà di volta in volta alla società, che di volta in volta imprime valore e dà riconoscimento a seconda di quelle che sono le strutture ideologiche che lo governa, per cui in un tempo come il nostro, dove il mercato che la fa da padrone, nel sistema valoriale i piccoli sono quelli che non tengono mercato, o che sono schiacciati dal mercato, o quelli che sono fuori dall'economia, quelli che non hanno struttura che gli permette di difendersi in un mondo che invece vede fortemente padroni quelli che hanno poteri economici strutturati da un'economia e via. Allora, mi sembra che in questo caso parlare di non scandalizzare i piccoli significa nello stesso tempo difendere la dignità degli ultimi. E non è una mia riflessione cosiddetta politica, tra virgolette, anche se poi c'ha un addentellato politico. È evangelico, ecclesiale, se è vero come è vero, che Giacomo, quasi a sostegno di questa nostra meditazione, di un'ipotesi di percorso, di riflessione, dica: voi tenete presente, da un lato Gesù ha detto chi scandalizza uno di questi piccoli è meglio che prende la mano, se è motivo di scandalo la getti, il piede lo getti, gli occhi se li cavi. E qua dice Giacomo in maniera non equivocabile, dice: a voi ricchi piangete e gridate per le sciagure che cadranno su di voi. Guardate che non è la ricchezza il problema, perché poi lui lo specifica. Perché? Perché dice il salario dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre terre. Cioè, voi siete ricchi perché c'è stato chi ha lavorato per voi nelle vostre terre. Nel sistema che voi avete creato, i deboli sono i salariati. Voi siete arricchiti in ragione del lavoro che altri hanno fatto per voi. Voi avete dato lavoro. Bene, c'era uno scambio. Ma a un certo punto, mettiamo per esempio che c'è la crisi, voi continuate ad avere i vostri patrimoni, però non date più il salario a chi dovete dare il salario, perché dovete salvaguardare il vostro patrimonio, non la giustizia, che è quella di dire ci sono stati quelli che mi hanno dato per arricchirmi e a un certo punto, mo adesso questi stanno senza lavoro. Ecco, il salario dei lavoratori che hanno mietuto le vostre terre e che voi non avete pagato, quel salario che non avete dato grida, e la protesta dei mietitori sono giunte alle orecchie del Signore Onnipotente. Sulla terra avete vissuto in mezzo a piaceri e a delizie e vi siete ingrassati per il giorno della strage. Avete condannato e ucciso il giusto ed egli non ha posto resistenza. Io non credo che ci siano equivoci rispetto a questa parola. Se ci sono dei piccoli che sono scandalizzati, sono quelli che a tutti i livelli vengono schiacciati da un potere ingiusto. E oggi come oggi sento nella mia carne, come la sentite tutti quanti voi, il disagio. Vedete, noi come credenti ci dobbiamo sempre dire la verità. Perché dobbiamo sempre dirla la verità, la dobbiamo dire costasse quella che costi. In un sistema come il nostro chi paga sono sempre più deboli, sono sempre quelli che se prima avevano 10 lire per poter mangiare oggi gli è stato tolto anche quello. E quando si parla di crisi, certo c'è una sofferenza in chi ha qualcosa, c'è una sofferenza, perché ovviamente non si può permettere tutte le cose che si poteva permettere prima, ma ovviamente non chiude, continua. Chi davvero ne paga le spese di un sistema malato è chi già era debole all'interno di questo sistema. Noi come cristiani non possiamo pensare come la pensano tutti quanti gli altri. Non, per i cristiani non vale il sistema così fantutti, non è così, perché altrimenti non si capisce che differenza c'è tra chi sceglie il Vangelo e chi non lo sceglie. Un imprenditore cristiano è un imprenditore cristiano, un datore di lavoro cristiano è un datore di lavoro cristiano. Il lavoro, così come l'hanno immaginato i documenti del Magistero Sociale della Chiesa, non può essere soltanto ricchezza per una parte e danno per un'altra. E in un tempo di crisi vale la massima del Vangelo che là dove c'è abbondanza degli uni bisogna supplire all'indigenza degli altri. Non vale il principio vita mea, mors tua. Non è Vangelo. Nel principio del Vangelo vale abbiamo camminato insieme fino adesso, e ovviamente ognuno nella propria verità dice a se stesso la verità, fin quanto avrò forza e possibilità continueremo a camminare insieme. È il principio, è la verità. E se questa è la verità, e la verità costasse quel che costi, anche di doverci rimettere parte del proprio patrimonio, perché fa parte di un principio di giustizia. Perché altrimenti gli ultimi vengono offesi. I cristiani non si comportano come tutti quanti gli altri, non fanno finanza creativa, non organizzano i mercati per il massimo profitto, non giudicano l'economia come il bene assoluto, perché hanno Dio dalla loro parte. E proprio perché hanno Dio dalla loro parte riescono a rispettare il lavoratore, il sottomesso, usiamo questo termine, e sperano che insieme a lui escano dalla crisi, dopo che ha dato tutto se stesso per la salvezza della propria azienda, del bene degli altri, della salute e del benessere nella verità. Vedete, questi sono discorsi difficili, ma credete che uno essere cristiano significa, io non dico parolacce, significa io non faccio cattivo pensiero, vengo a messa la domenica, certo, è ovvio, è minimo. Essere cristiani significa cambiare la testa e il cuore. Significa nella testa e nel cuore pensare in maniera diversa di come il mondo pensa. E la giustifica della propria vita non gli deriva dalle leggi dello Stato, che pure deve rispettare, ma dalle leggi del Vangelo, che vengono prima delle leggi dello Stato. Perché sa che il suo Vangelo è la verità che deve seguire. Ecco perché Gesù a volte è difficile da ascoltare. Perché fin quando ci dice non vi preoccupate, io sono dalla vostra parte, e chi in un nuovo truano un dia parta proprio. Fin quando ci dice non vi preoccupate, se avete malattie pregatemi e io vi guarisco, e chi non vuole un medico così straordinario. Quando ci dice avete peccato, io vi perdono, ma chi è che non lo vuole un perdono? Ma quando vi dice il vostro parlare sia sì sì e non no, e guai a chi scandalizzerà uno di questi piccoli, pure ci dice. E in qualche modo avere il rispetto della debolezza in ogni caso e fare di tutto perché la debolezza non sia schiacciata è un patrimonio che ci riguarda. Riguarda il nostro credo, riguarda il fatto che siamo stati chiamati figli di Dio e per questo siamo fratelli. E proprio perché siamo fratelli, il dolore di una parte diventa il dolore di tutti quanti, così come la proprietà di uno è a servizio del bene comune. Il Signore Gesù ci faccia comprendere la sua parola e ci dia dentro di noi, in questo tempo difficile, la dignità di una testimonianza diversa. Qui, figliolini miei, non si tratta destra, sinistra, in coppa, sotto, non ci importa di questi. Qui si tratta di capire dove il Signore ci vuole portare. Ognuno deve leggere dentro di sé e deve dire io che parte posso fare? Quali sono le possibilità che mi sono state concesse? Qual è i mezzi che tengo a disposizione? E in ultima analisi, ascoltate, questa è una cosa che dico a me, che devo fare per essere felice? Non della felicità degli uomini, ma della felicità che mi dà Dio. Che devo fare per dire la verità che mi libera? Solo allora, in quel momento, dentro di me si aprirà una luce e comprenderò che qualsiasi cosa dovesse capitare intorno a me, qualsiasi cosa dovesse capitare intorno a me, io sono vivo. Anche oltre la morte sarò vivo perché avrò fatto quello che è giusto, perché nel Vangelo ho trovato il sostegno, nella parola di Dio la risposta, nella compagnia di Gesù la carezza.
Radio Feltrinelli. Tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.